Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani, la voce del Cile, la radio nazionale del Brasile, la BBC di Londra, voci storiche in lingua italiana di un tempo ormai remoto. Di questo periodo nostalgico della radio in italiano parleremo con l'ospite di oggi, Vittorio D'Artora. Al termine, come di consueto, una breve rassegna di notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete trovare sul sito www.radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Vittorio.
Grazie Dario, un saluto anche a te.
Ecco, approfittiamo della presenza come ospite di Vittorio D'Artora per fare un po' quattro chiacchiere intorno a quella che potremmo definire la storia delle trasmissioni in italiano che arrivano dall'estero. Come è noto, in questo periodo, dalla caduta del muro di Berlino in poi, ci sono state un po' di difficoltà, molte trasmissioni per una questione politica sono state cancellate, poi alcune come quella di Radio Budapest sono riprese, però se andiamo lontano nel tempo le trasmissioni in italiano erano molto più numerose. Si può partire, diciamo, già dalla fine, durante la Seconda Guerra Mondiale, con trasmissioni in italiano tipo quella della Voce dell'America, della BBC di Londra, della stessa Radio Monaco, invece da parte del regime nazionalsocialista, e poi più tardi che sono proseguite con nostra somma gioia dei pochi fortunati che hanno potuto avere la possibilità di poterle ascoltare, registrare, avere scambi epistolari, e quindi qua parliamo soprattutto di trasmissioni in italiano che arrivavano, che so, la voce, la Radio Nazionale del Cile, con trasmissioni in italiano che ha dato modo di poter documentare il passaggio del regime democratico di Salvatore Allende a quello totalitario di Pinochet, oppure di trasmissioni in italiano della Radio Nazionale del Brasile che documentava l'arrivo dei Cangaceiros nella foresta dell'Amazzonia, oppure di trasmissioni molto più simpatiche, meno un po' più propagandistiche, di Radio Polonia, Radio Praga, Radio Bulgaria, trasmissioni che oggi e adesso comunque non esistono più. Ecco, che cosa possiamo dire? Dall'altro capo abbiamo Vittorio D'Artora, che segue da vicino le trasmissioni in italiano. Sono queste trasmissioni dall'estero che hanno fatto e che sicuramente rappresentano un pezzo della storia della radiofonia, no Vittorio?
Sì, come tu hai ben detto, ricordando le emittenti che trasmettevano, che molte di queste hanno chiuso proprio alla fine degli anni Ottanta. C'erano parecchie trasmissioni di lingua italiana, tanto che ricordo in quel periodo che cominciavo a mettere un po' da parte qualche segnale nella mia piccola raccolta, ascoltavo le emittenti dell'Europa orientale quasi continuamente in lingua italiana. Erano tutti paesi, come tu hai ben citato, la Polonia, la Bulgaria, la Unione Sovietica, la Romania, eccetera. Purtroppo di queste emittenti, soprattutto di quel quel blocco sono rimaste attualmente ben poche, ma noi ricordiamo anche dall'altra parte del continente quelle che erano, so, come Radio Portogallo, una piccola emittente che si ascoltava abbastanza bene in Italia, oppure la stessa Voce della Grecia che ha trasmesso un pochettino alternativamente per i vari problemi che aveva già all'epoca, ma anche ricordiamo dalla Germania la Deutsche Welle che aveva subentrato alla famosa Deutschlandfunk.
Ecco, diciamo un attimo che per esempio Radio Portogallo è stata molto significativa, no? La presenza storica per documentare invece la famosa rivoluzione socialista dei garofani, no?
Esattamente, quella è stata una radio un po' di raccordo per l'Europa, per noi italiani abbiamo ascoltato direttamente le varie fasi della trasformazione del paese fino a quando negli anni 90 poi l'emittente ha chiuso e l'abbiamo lasciato così nei ricordi, così appunto è stato per emittenti come la Voce della Grecia che citavo poco fa, sempre nell'ambito ambito europeo. Poi naturalmente non dimentichiamo le emittenti che trasmettevano dall'Asia, che attualmente ancora sono presenti, come per esempio Radio Cina Internazionale, la recente Radio Iran, ma le ricordiamo le famose Radio Giappone che ha trasmesso per quasi 60 anni in lingua italiana quel quarto d'ora classico che ascoltavamo la mattina presto, chi si ricorda bene di queste trasmissioni, ma anche un'altra emittente che ha trasmesso per un po' di anni, forse fino a quando ci sono state le famose Olimpiadi o lì intorno, cioè Radio Corea, che tu avrai senz'altro dei ricordi visto che insomma hai avuto a che fare con questa emittente, per cui è senz'altro un magnifico ricordo per chi ancora adesso ha l'hobby del radioascolto, magari si sente quelle poche emittenti in lingua italiana che sono rimaste, che stanno ormai chiudendo.
Certo, ci sono anche altre emittenti che noi ricordiamo con somma soddisfazione perché abbiamo avuto modo personalmente di poterle sintonizzare a suo tempo, come per esempio c'è una radio Tropical dalla Venezuela che trasmetteva in italiano, oppure Radio Somalia anche in lingua italiana. Ecco, dall'altro capo del telefono abbiamo Vittorio D'Artora, penso che continueremo con questa chiacchierata nella seconda parte della trasmissione, facciamo una breve pausa se siamo d'accordo, Vittorio.
Di certo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora, con il quale stiamo parlando un po' di vecchi periodi storici della nostra vita, ricordi che furono, di trasmissioni nate probabilmente con il proposito di propaganda politica, come sono state le radio che hanno diviso l'Europa nella cortina di ferro durante il periodo della Guerra Fredda, quindi radio come Radio Praga, Radio Varsavia, Radio Budapest, Radio Sofia, Radio Tirana, eccetera, e mentre dall'altra parte dell'Europa avevamo ad esempio schierate Radio Portogallo, la BBC, la Deutschlandfunk e cose del genere, addirittura a fine anni 50 la Voce dell'America, che pure ha avuto delle trasmissioni in lingua italiana. Naturalmente colgo l'occasione per lanciare un appello a chi ci segue da queste antenne o chi ci scarica da internet per potersi mettere in contatto con noi, chi ha ancora conservato delle registrazioni di queste emittenti, di proporcele, di farcele avere, che chiaramente avremo la possibilità di pubblicarle e di renderle note. Senz'altro una delle trasmissioni che più ci è rimasta nel nostro cuore, nei nostri ricordi, è stata L'ora di Londra della BBC, una trasmissione nata durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha sancito, diciamo, la nascita della cosiddetta guerra delle onde fra una parte gli inglesi, dall'altra parte i nazionalsocialisti. È una trasmissione in italiano, questa della Voce dell'Ora di Londra, che è andata avanti fino agli inizi degli anni Ottanta e poi chiusa repentinamente perché il pugno di ferro della Thatcher impuse dei drastici tagli alle trasmissioni per l'estero della BBC, oggi con le nuove tecnologie, il satellite, il digitale terrestre. Adesso il digitale terrestre propone alcuni canali televisivi stranieri anche direttamente nelle nostre case, e soprattutto internet, la radio e la TV on demand. Si potrebbe proporre un ripristino di trasmissioni, magari anche così, per scambi culturali dall'estero e nella nostra lingua, no, Vittorio?
Sì, ma tu ricordavi bene, diciamo, le emittenti che hanno chiuso repetitivamente, cioè proprio all'improvviso. Vorrei ricordare tra queste Radio Praga, che nel giro di poche settimane è sparita dalla circolazione in lingua italiana, lasciando un po' tutti quanti gli amici un po' pionieri dell'ascolto, così orfani di questa emittente che ci ricopriva di francobolli.
Ecco, questo un attimo, giusto per aprire una parentesi, per segnalare ai nostri ascoltatori quanto sia stata importante seguire per esempio Radio Praga durante la primavera di Praga. Tutti quanti gli italiani erano appiccicati alla radiolina ad onde medie per sentire i carri armati che arrivavano nella capitale cecoslovacca, e vedere proprio questo cambiamento drastico nella linea editoriale della stazione, che prima era un po' più democratica, e poi passare a questo tono propagandistico, no?
Certamente, infatti Radio Praga ha anche un certo alone di mistero su quel periodo, su dove trasmetteva. Infatti ci sono stati anche dei servizi giornalistici televisivi che hanno rappresentato un po' quel periodo molto incerto della vita della Repubblica all'epoca cecoslovacca, che infatti ha subito vari cambiamenti, non soltanto in quel periodo specifico, anni 68-69, come poi c'è stato per chi ha avuto il ricordo della famosa primavera anche a Budapest negli anni 50, ma vogliamo ricordare anche il cambiamento repentino che c'è stato proprio nella fine degli anni 80, quando appunto la caduta dei regimi comunisti ha fatto un po' ragionare in maniera spropositata queste emittenti, dicendo subito dopo che tutto quello che era successo prima era sbagliato, insomma assumendosi delle colpe forse più di quanto le avevano. Quindi ci sono stati vari punti storici di ascolto della radio che noi in qualche modo italiani, ascoltando la stazione della nostra lingua, abbiamo in qualche modo testimoniato, forse soltanto seduti, ma abbiamo un po' testimoniato la storia dei cambiamenti dei paesi e del nostro mondo negli anni, alla fine tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90.
Ecco, Vittorio, mi sembra che noi, nonostante abbiamo alcune associazioni che curano insomma le trasmissioni italiane, lobby del radioascolto, eccetera eccetera, mi sembra che si sia fatto ben poco per recuperare, diciamo, questa memoria storica, no?
Sì, purtroppo c'è stato da fare anche ben poco all'epoca in cui le emittenti hanno chiuso. Adesso non dico queste emittenti specifiche, ma anche altre. Ci sono stati dei tentativi vari per salvarle, ma poi oltretutto anche la cosa peggiore, come tu stavi dicendo, è il reperto storico. È un po' difficile avere questa memoria, solo forse chi ha sempre tenuto verso le emittenti in lingua italiana ha un piccolo archivio, forse personale. Quindi magari invito anch'io, come hai detto tu poc'anzi, chi ha qualche ricordo di questo tipo, magari di scrivere alla nostra trasmissione qui per testimoniare quello che ricorda di questo nostro hobby, che è sempre stato attivo storicamente, geograficamente, insomma culturalmente, diciamo così, usiamo anche qualche parola un po' grossa, perché è importante ricordare.
Ecco, io mi impegno personalmente a premiare chi è che ci farà avere registrazioni così importanti, storiche, tipo, che so, la voce nella Radio Nazionale del Cile, Radio Nazionale del Brasile, cose del genere. Va bene, abbiamo fatto un po' una parentesi, un po' sul nostro passato storico. Dall'altro capo del telefono, Vittorio D'Artora, da Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari. Grazie come sempre per essere stato nostro ospite, Vittorio.
Sì, un contraccambio di saluti, alla prossima volta.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Neil Craig.
Chloé ha presentato a Bruxelles la nuova agenda digitale che punta a offrire l'accesso a internet veloce, ovvero banda larga, superiore a 30 Mbps ai cittadini europei entro il 2020. Oggi solo l'1% dei cittadini europei ha accesso a reti ad alta velocità fibra ottica, contro il 12% dei giapponesi e il 15% dei sudcoreani. La rivoluzione digitale è quindi un requisito essenziale per una crescita economica, per la creazione di nuovi posti di lavoro e di prosperità, ma anche per garantire che i cittadini possano accedere ai contenuti e ai servizi che desiderano, e questo ha sottolineato la commissaria europea, invitando però ad avere un po' di pazienza quanto alla possibilità di creare un mercato unico dei servizi di telecomunicazione dove non ci possono essere differenze tra le chiamate dall'estero e quelle fatte all'interno del proprio paese. La Commissione europea, nella sua strategia per il digitale, si impegna a studiare la possibilità di attirare investimenti per lo sviluppo delle reti a banda larga, migliorando l'accesso al credito. Saranno inoltre forniti orientamenti su come incoraggiare gli investimenti nelle reti a fibra ottica. Se già oggi più della metà degli europei utilizza internet quotidianamente, circa il 30% non lo ha mai utilizzato, mentre, puntualizza la Commissione, tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età e la loro origine sociale, devono poter disporre di conoscenze e competenze necessarie per entrare nell'era digitale, dal momento in cui il commercio, l'accesso alla pubblica amministrazione, ai servizi sanitari e sociali, così come all'apprendimento, si fanno sempre più online. È arrivata online la versione italiana di iBook Store per iPad, dedicata al download di ebook in lingua italiana da leggere sul nuovo tablet Apple. Peccato però che il catalogo sia ancora vuoto, o meglio contenga solo free ebook in lingua inglese del progetto Gutenberg. Dopo tanto parlare intorno all'ebook e all'opportunità di coinvolgere questo formato editoriale nel mercato della lettura, gli editori italiani si rivelano ancora una volta indietro. Un ritardo, un indizio che tra le entusiastiche dichiarazioni di intenti negli ultimi mesi sui libri elettronici al Salone del Libro di Torino, ad esempio, di quest'anno è in netto contrasto, qui a dispetto delle numerose iniziative di familiarizzazione con l'ebook. Ad esempio l'IBS ha inaugurato la sezione ebook del suo portale con un numero ridottissimo di editori, solo 14, di questi la maggioranza presente con pochi titoli, ad eccezione di Bruno Editore, editore storico di ebook, che ha subito offerto a IBS ben 242 titoli. L'iPad sarà disponibile in Italia a partire dal 28 maggio e promette di fare da subito il boom sulla scia del successo di pubblico americano, che ha accolto con entusiasmo 1 milione di pezzi venduti nei primi giorni di lancio del nuovo dispositivo Apple. Per dotare il paese di una rete di nuova generazione NGN in grado di coprire il 50% della popolazione con un tasso di adozione del 100% per i clienti business e dell'80% di quelli residenziali, sarebbero necessari un investimento di poco superiore ai 13 miliardi di euro, e quanto emerge dal rapporto sul programma ISBUL, infrastrutture e servizi a banda larga, commissionato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad alcuni atenei, tra cui figurano la Bocconi e Politecnico di Milano, la Federico II di Napoli, la Sapienza Roma 3, Tor Vergata e Luis di Roma. La cifra indicata nasce da una serie di ipotesi teoriche e si basa su quella relativa a un'architettura fiber to home fit e peer to peer, in cui praticamente ogni utente ha la propria fibra dedicata dalla centrale fino a casa, che si legge nello studio, presenta migliori prestazioni da un punto di vista del costo degli apparati di utente e della banda offerta all'utenza. La ricerca si sofferma sull'impatto degli investimenti sulla nuova rete rispetto al PIL, con una spesa di 13,3 miliardi di euro, effetto sul PIL stimato in circa 17,4 miliardi di euro fino a 10 anni, con un impatto sull'occupazione stimato in 248, 121 unità lavorative, effetti indiretti sull'economia, compresi in una forchetta che va da circa 50 a 420 miliardi di euro. Vi rammentiamo che sul nostro sito web www.radiomagazine.net pubblicheremo anche altre notizie fra i contenuti extra.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.